Bello rivedervi ad alcuni di voi che è davvero da tanto che non ci vediamo. Wow! Ci siamo ancora, Ala, vero? Siamo ancora. E ben ritrovati ad altri che forse ci siamo visti più di recente. È una benedizione poter stare qui, non è vero? Forse l'abbiamo capito ancora di più in questo periodo in cui siamo stati limitati nel nostro poterci incontrare, ma veramente che benedizione poter cantare con la nostra worship band, cantare questi canti e ascoltare la parola, salutarci. Non prendiamo per scontato questa mattina, vero? È veramente una grande benedizione. Alcuni annunci, la prima cosa, ci dovrebbe essere il barattolino delle offerte da qualche parte, non c'è lì, poi spunterà. E sentitevi liberi di dare la vostra offerta tramite o il barattolo o via IBAN. E gli annunci di questa settimana sono regolari, barra regolari per il periodo estivo. Cominciamo a minimizzare un po' le attività, però martedì ci incontreremo ancora questa settimana alle 8 per pregare. Sarà l'ultima mattina che ci incontreremo ufficialmente per pregare il martedì mattino. Ci prenderemo una pausa per i mesi di luglio e agosto. Ovviamente continueremo a pregare individualmente e sicuramente io e anche Paolo e tanti altri ci siamo sempre. Se mai volete farci una telefonata per pregare insieme, saremo più che felici di farlo. È un cambio nell'organizzazione della gestione delle presenze, chiamiamolo così. Da questa settimana, domani specificamente, arriverà con Linea Veritas un link, ok? Un link, e quando cliccherete su questo link vi porterà a una pagina dove potete inserire il vostro nome per una domenica delle seguenti 3 domeniche. Andrete su questo link e dovrete inserire il vostro nome per la domenica che voi volete partecipare in questo mese di luglio. Vi ricordo che dovete includere sia i vostri nomi che anche i vostri figli, nel caso che verrete come famiglia quella domenica. Ma è abbastanza chiaro, non ci sono molte difficoltà nel seguire i passi, però abbiamo deciso che è un modo migliore in questo periodo estivo in cui ci sono tanti pezzi in movimento, se diciamo, vogliamo dire così, persone che sono in ferie, diverse responsabilità, viaggi, eccetera, eccetera. Useremo questo link per gestire le presenze. Ovviamente fatelo solo una domenica delle prossime 3 domeniche che saranno ecco, proposte e così faremo per l'organizzazione. I ragazzi, i bambini possono andare se non sbaglio, sono con te Tracy, benissimo. E mi sa che questi sono tutti gli annunci che abbiamo da dare. Bene, vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro di Prima Corinzi. Nel libro di Prima Corinzi, capitolo 6, dove ci ha portato il nostro studio sistematico di Prima Corinzi, cercherò di farcela senza accendere l'aggeggio, però se arriva il caldo mi dovrete perdonare se dobbiamo accenderlo. Prima Corinzi 6, vogliamo leggere insieme dal versetto 12 fino al 17. Prima Corinzi 6, dal 12 fino al 17. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Le vivande sono per il ventre e il ventre è per le vivande, ma Dio distruggerà queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore. E il Signore è per il corpo. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei, poiché Dio dice i due diverteranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Questa è la parola di Dio. Caro Padre, ci avviciniamo a te questa mattina non perché è un'abitudine chiederti o pregare prima di aprire la tua parola, ma ci avviciniamo a te perché siamo profondamente consapevoli del bisogno che abbiamo del tuo aiuto. Senza il tuo aiuto, senza la tua opera, queste parole rimarranno lì sulla pagina, non penetreranno le nostre coscienze e i nostri cuori, e le nostre volontà non saranno aiutate ad ubbidire. Signore, per questo ti invochiamo su questo momento di predicazione, ti invochiamo su colui che parla e anche coloro che ascoltano. Guidaci tu per mezzo del tuo Spirito Santo, affinché possiamo far tesoro e applicare alle nostre vite il messaggio che tu hai per noi. Nel nome di Gesù. Amen. Qualche mese fa abbiamo fatto una serie di studi con i giovani sulla sessualità. E abbiamo considerato la realtà della prevalenza dell'immoralità sessuale e abbiamo considerato non tanto la prevalenza dell'immoralità sessuale nel mondo, che per quanto sia deprimente non ci stupisce più di tanto, ma abbiamo considerato insieme la prevalenza, la presenza dominante dell'immoralità sessuale nella Chiesa. Ho portato questo studio che ha fatto questo uomo, che portava a galla le abitudini sessuali degli adolescenti e dei giovani. L'ha fatto un professore di sociologia negli Stati Uniti e ha fatto delle domande a quasi 5.000 persone mai sposate dai 15 ai 22 anni. 1.000 di loro erano protestanti. E quello che è venuto fuori è che solo il 37% dei cosiddetti conservatori, 37%, affermava che il sesso al di fuori del matrimonio è sempre sbagliato. Una percentuale bassa. Il 41% affermò che non ha affatto sbagliato. Questo è il sondaggio generale sociale. Nello studio che riporta informazioni riguardo persone mai sposate di denominazione evangelica conservatore di età tra 25 e 40, si trovò che l'89% degli uomini e il 92% delle donne, questo in ambienti evangelici conservatori, 92% donne e 89% uomini, avevano avuto almeno un partner sessuale del sesso opposto negli ultimi 5 anni. Una statistica altissima. La conclusione generale è questa: la maggior parte dei giovani evangelici, conservatori, sono sessualmente attivi quando arrivano all'età di 15 anni. L'altra conclusione è che non c'è differenza tra l'attività sessuale di coloro che si professano evangelici e che non professano nessuna religione. Stupefacente. Questo autore, David Ayers, concluse questo in linee generali: la Chiesa ha avuto un fallimento massivo. Dove una volta, storicamente, protestanti evangelici avevano una visione semplice della sessualità al di fuori del matrimonio, ed era questo. Non si fa. Tradizionalmente è stato questo. Ma in termini moderni si è dimostrato che la maggior parte di coloro che si identificano come evangelici non sposati sono attivi sessualmente. Qualcuno direbbe: ah, questo è gli Stati Uniti, forse nella realtà italiana è diversa. Poi abbiamo fatto un piccolo sondaggio nel gruppo di giovani E io ho fatto la domanda se secondo i giovani pensavano che la situazione nelle chiese italiane era uguale la maggior parte, e è venuto fuori che la risposta era sì. Sì. Il che ci dice che c'è un problema di immoralità sessuale nella Chiesa. E di questo parlerà l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo sta parlando di una società molto simile alla nostra, la società di Corinto. John MacArthur, nel suo commentario sul libro, dà una buona idea della situazione a Corinto. Lui dice che, come la maggior parte delle città, Corinto aveva un'acropoli, una città elevata, si chiamava Acrocorinto. È stato bello poter andarci con la famiglia, siamo andati nel 2018. E questa città alta serviva a diverse funzioni, anche per protezione. Però era anche il luogo dove era posizionato il tempio famoso di Afrodite. Noi abbiamo la parola afrodisiaco da questo nome, la dea dell'amore. E nel tempio risiedevano 2000 sacerdotesse, prostitute e rituali, che venivano ogni notte a Corinto per fare il loro lavoro. Tra i pagani, la città di Corinto era conosciuta per la sua corruzione morale, al punto che si inventò la parola corintizzare, che significa comportarsi come uno di Corinto. Più specificamente, corintizzare significava vivere una vita promiscua. Questi pochi commenti ci basteranno per aiutarci a capire che la Bibbia fronteggia lo stesso problema, peccato di fornicazione e di immoralità sessuale, che era presente allora ed è presente nel 2020. E l'affronta senza arrossire, l'affronta come qualcosa sul quale bisogna parlare con termini chiari. Ora, il modo in cui l'Apostolo Paolo corregge la loro idea sbagliata riguardo alla sessualità è interessante, lo fa in un modo diverso sicuramente di quello che avrei fatto io, non so voi. Io sarei arrivato subito al versetto 18. Fuggite la fornicazione. Basta. Forse smettetela di peccare in questo modo. Non so se ti puoi immedesimare in Paolo, se dovresti scrivere una lettera ai Corinzi moderni, scrivere una cosa di questo tipo. Riguardo le prostitute, smettetela di frequentarle. E già che ci siamo, smettetela di scaricare pornografia sul vostro hard drive. Parentesi, c'è una linea molto chiara, diretta tra la richiesta che esisteva per la prostituzione e la richiesta che esiste oggi per la visualizzazione della pornografia. Forse avrebbe continuato a dire: vi mando un link per avere un programma antipornografia che vi aiuterà. Ora datevi da fare e vivete nel modo giusto. Fuggite la fornicazione. Paolo non usa però questo approccio. L'approccio che lui usa non è semplicemente fai o smetti di fare. Lui radica le ragioni per cui fuggire dalla fornicazione, l'immoralità sessuale, pornografia, nella teologia. Radica nella teologia, nella nostra identità nuova. Cambiamento delle cose nella vita del credente nato di nuovo. E Paolo userà tre ragionamenti per combattere il peccato della fornicazione e dell'immoralità sessuale. Tre argomenti. Userà prima di tutto l'argomento del limite della libertà cristiana, versetto 12, poi l'argomento della risurrezione del credente, dal versetto 13 fino al 14, e poi userà l'argomento dell'unione del credente con Cristo, dal 15 fino al 17. Cominciamo con il suo primo argomento, l'argomento del limite della libertà cristiana, versetto 12. Paolo dice così: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile, ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da nulla. Quando Paolo dice ogni cosa mi è lecita due volte, si sta riferendo a qualcosa che lui stesso aveva insegnato a Corinto, ma che i Corinzi avevano espanso per abbracciare più aria della vita di quello che doveva abbracciare la libertà cristiana. La dottrina della libertà cristiana, la libertà di che cosa? Della puntigliosità e l'esteriorità della legge e della condanna della legge, è insegnata in tutte le lettere di Paolo, la libertà del cristiano. Uno dei posti principali è in Romani 8, dell'1 al 2. Bellissime parole, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. La libertà del cristiano non è più sotto la condanna della legge. E quello che questa dottrina insegna della libertà cristiana è che il credente, a motivo del suo essere innestato in Cristo, non vive più sotto la condanna, ma è libero dalla condanna della legge e di conseguenza è libero dalla morte che veniva di conseguenza. E Paolo aveva enfatizzato in modo molto forte la libertà cristiana quando era tra loro, in tutte le sue lettere, e molte volte Paolo veniva accusato di essere antinomista, di essere contro la legge. Cioè che tu potevi vivere peccando sfacciatamente dato che siamo morti alla legge. Questo era qualcosa che Paolo è stato accusato. E per questa ragione Paolo deve scrivere Romani 6,1, dove dice che in base alla nostra morte con Cristo non significa che continuiamo a peccare. Come possiamo continuare uno stile di vita che è morto? Romani 6,1, nell'essere morti con Cristo siamo morti anche al peccato. Paolo aveva predicato la dottrina della libertà del cristiano e i Corinzi avevano abbracciato questa dottrina della libertà del cristiano. Lo vediamo in diversi posti, in 2 Corinzi 3, 17. Loro hanno sentito dire da Paolo: ora dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà. Che belle parole! C'è libertà, non viviamo più con l'oppressione della puntigliosità e la condanna della legge. C'è libertà. Galati 5:1 era il versetto preferito dei Corinzi. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Questa è l'idea dietro la frase, le due frasi: ogni cosa mi è lecita. È una dottrina che vediamo spuntare in altri brani, anche in 10:23. Paolo ripeterà la stessa cosa quando dovrà correggere altre idee sbagliate dei Corinzi riguardo la libertà del cristiano. E non ci devono essere dubbi, Paolo crede nella libertà del cristiano. In un certo senso ogni cosa mi è lecita. In un senso, all'interno delle cose del quale la Bibbia non parla, cose indifferenti, veramente ogni cosa è lecita. Principio importantissimo. Dove la Bibbia parla, noi parliamo, ma dove la Bibbia non parla, c'è libertà. Mangiare carne, non mangiare carne, indifferente. Romani 14:6 parla di giorni come cose indifferenti. Nelle cose nella quale la Bibbia non si esprime, il principio è, Romani 14, 22, beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Questa è la libertà cristiana. Però attenzione, perché anche nelle aree in cui il credente è libero, mangiare, non mangiare, dar valore a un giorno, non dar valore ad un giorno, Paolo aggiunge dei limiti. Paolo aggiunge dei limiti. Nelle cose nella quale la Bibbia non si è pronunciato, in cui esiste libertà, Paolo dice che non ogni cosa è utile e non ogni cosa è innocua all'interno della libertà cristiana. Ora è interessante che Paolo inizia qui il suo combattimento contro la fornicazione, non citando il Vecchio Testamento, non appellandosi alla Bibbia, ma ragionando che il loro comportamento non era utile e risultava in un nuovo tipo di schiavismo. Non mi lascerò dominare da nulla. Paolo dice: non ogni cosa è utile. Paolo ragiona con loro, dice: non porta un beneficio e ci sono cose che possono arrivare a dominarci. Non tutto significa che posso fare cose che non portano un beneficio. Poi dice: non mi lascerò dominare da niente. Questo è il secondo limite della libertà cristiana. Ora dobbiamo cercare di entrare un po' nella mentalità dei Corinzi, ed è che loro non hanno un grande rispetto per Paolo. Non hanno un grande rispetto neanche per la parola di Dio. perché loro sono spirituali, loro sono già arrivati nella nuova era dello Spirito Santo e Paolo deve approcciare le cose forse in un modo simile in cui dovremmo fare noi, in una società in cui la Bibbia e le autorità non sono convincenti. E Paolo dice: non vedete che nella vostra libertà state cascando nell'essere dominati da qualcosa al di fuori di voi? Paolo non sta dicendo che va bene quello che stanno facendo, che la fornicazione subentra nell'area della libertà cristiana, però sta dicendo: anche se sto al vostro gioco, anche se io dovessi concedervi che la fornicazione è una questione della libertà, non vi rendete conto che secondo il vostro stesso ragionamento non è utile e vi state facendo dominare da qualcosa al di fuori di voi? Non vi rendete conto che non siete liberi quando diventate schiavi delle passioni sessuali? Voi vi vantate della vostra nuova trovata libertà in Cristo, ma nella vostra fornicazione dimostrate di essere in realtà dominati, schiavizzati. Forse qui è un buon momento per ricordarci come dobbiamo cercare di persuadere anche noi una società come la nostra, una società che si definisce liberale, via con tutta la briglia di una moralità tradizionale. A volte lanciare dei versetti non sarà persuasivo. Dobbiamo cercare di ragionare, dobbiamo cercare di parlare a un livello che possa essere convincente a persone nel luogo in cui ci troviamo. Secondo argomento, dopo l'argomento dei limiti della libertà, è l'argomento della risurrezione. L'argomento della risurrezione. Paolo ora si muove verso argomenti di più peso. Alcuni saranno convinti che l'immoralità sessuale gli porterà un sacco di problemi e che è contrario alla loro libertà. Però dal versetto 13 al 14 Paolo ragiona che il sesso al di fuori del matrimonio, una vita di immoralità sessuale, è incompatibile con la vita cristiana a ragione della risurrezione di Cristo e la futura risurrezione del credente. Versetto 13 apre questa nuova finestra. L'idea è riassunta in versetto 13, seconda parte: il corpo però non è per la fornicazione, ma per il Signore, come ha risuscitato Dio il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Dio è per il corpo. Dio è per il corpo, a tal punto che lo risusciterà, e importa quello che facciamo nel corpo. Versetto 13 apre questo prossimo punto. Abbiamo un'altra delle frasi preferite dei Corinzi che gli portava a concludere che ciò che si fa qua giù, ciò che si fa su questa terra, non ha nessuna importanza. Questa frase era una frase preferita: le vivande sono per il ventre, il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà questo e quello. Cosa stanno dicendo? Stanno dicendo che il cibo e il ventre sono adatti l'uno all'altro in questo periodo in cui viviamo, prima del tempo futuro, l'eternità, ma Dio distruggerà tutti e due. Non importa quello che si fa, pertanto, nel corpo. Ragionavano che il fatto che sia il cibo che le pance sono elementi passeggeri di questo mondo, saranno distrutti, cioè non hanno alcun posto nell'età futura, pertanto tutto ciò che si fa nel corpo non ha nessuna importanza, anche la fornicazione. Ragionavano nello stesso modo in cui il corpo con la sua fame, col suo ventre sarà distrutto, anche il corpo con le sue passioni sessuali saranno distrutti. Alla fine è la stessa cosa. Ora c'è una parte di verità anche in questa frase. Il ventre per le vivande e le vivande per il ventre. C'è una parte di verità. In Apocalisse 7, 16, Apocalisse 7, 16, si parla dello stato futuro e dice: non avranno più fame, non avranno più sete. Ora, non per questo dobbiamo concludere che non si mangerà nella nuova terra, nel nuovo cielo, però non sarà necessario per la vita come lo è oggi. E c'è una parte di verità nella discontinuità tra questa vita e la prossima. Ci sono alcune cose che alla luce dell'eternità hanno un valore relativo. Alcune cose fanno parte di questo mondo passeggero che in vista dell'eternità ha un valore relativo. Non diciamo nullo, ma relativo. Tutto ciò che facciamo deve essere fatto per la gloria di Dio, poi lo vedremo in fondo, però hanno un valore relativo l'uno all'altro. E questo principio ce lo insegna Paolo in 1 Corinzi 7:31, quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. C'è un senso di discontinuità. Anche 1 Giovanni 2:17, e il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Significa che molte cose hanno un valore relativo. Il problema dei Corinzi è che loro allargavano troppo questo principio, dicevano: vedi, tutto ciò che si fa a questo lato del ritorno di Cristo sarà distrutto. Cosa importa allora se commetto fornicazione? Tanto, nello stesso modo in cui sparirà il cibo e il ventre, sparirà il corpo. E a questo punto Paolo introduce la sua correzione. Vi concedo, dice, che l'ordine presente del cibo e il ventre è, come dite, passeggero, vi concedo questa verità. Ciò che non vi concedo è la vostra conclusione parallela che segue la stessa logica, cioè le vivande per il corpo, la fornicazione per il corpo. Su questo non posso darvi ragione. Dice, le vivande sono per il ventre per le vivande. Il corpo però non è per la fornicazione, ma per il Signore. A differenza del ventre che è fatto per il cibo, il corpo non è fatto per la fornicazione, il corpo è fatto per il Signore. Poi li corregge su un altro punto. Vi concedo, dice, che la pancia e il ventre saranno distrutti, però il corpo non sarà distrutto. Il corpo invece, versetto 14, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Il corpo non è per la fornicazione, ma per il Signore. E il corpo non sarà distrutto, sarà trasformato e glorificato. Questo forse è un concetto sul quale ribadire. Il Signore è per il corpo. Non siamo stati creati per un giorno essere, non so se è la parola giusta, discarnati, incarnati, discarnati. Noi siamo salvi, corpo e spirito, creati, corpo e spirito. Cristo per il corpo, e questo dimostrato nella realtà della risurrezione del corpo. La risurrezione del corpo cosa insegna? Insegna che ciò che facciamo con i nostri corpi importa. Importa. Data la natura transitoria della pancia, il cibo ha un'importanza relativa. Il cibo ha un'importanza relativa. Lo so che all'italiano fa male sentirselo dire. 1 Corinzi 6:8, se non mangiamo non abbiamo nulla di meno, se non mangiamo non abbiamo nulla di più. Questa è la relativa importanza del cibo. Però a differenza dell'impatto relativo del cibo sul corpo, l'impatto dell'immoralità sessuale è assoluto. È assoluto. Quello che incide, ingerisce sul corpo come nessun altro peccato, versetto 18, più lo vedremo settimana prossima, ogni peccato, ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Questo è il peccato che fa male, che distrugge, che lascia un segno sul corpo come nessun altro. 1 Corinzi 6,19 dice: Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito? E quando questo tempio viene usato per l'immoralità sessuale, viene desecrato. Viene desecrato. Romani 1,24 dice: Il peccato sessuale è un disonore al corpo. Stavo riflettendo su questo principio e penso che bisogna aggiungere un pezzo importante. E io non penso che sia necessario andare oltre il pensiero di Paolo e chiedere che significa per il mio corpo se questo corpo con il quale ho commesso dei peccati sessuali è lo stesso corpo con cui esisterò per tutta l'eternità. È una domanda profonda. Però io tenderei a dire che la dottrina della risurrezione del corpo ha implicazioni per come viviamo la vita adesso, non dopo che abbiamo sperimentato la glorificazione. Cioè il valore che dobbiamo vedere è il valore che questi corpi che abbiamo saranno risorti e pertanto in questa vita vogliamo onorarli, vogliamo vederli come dei templi. Non penso che Paolo stia dicendo che possiamo portare una rovina al nostro corpo con conseguenze eterne. I nostri corpi risusciteranno, ci dice in 1 Corinzi 15, incorruttibili, gloriosi, potenti, spirituali. Però l'argomento di Paolo è che, dato che risusciteremo con questi corpi, significa che Cristo è per il corpo e così Dio dà valore al corpo e anche noi dovremmo farlo. Anche noi dovremmo farlo. Niente guasta il corpo, niente tocca il corpo come il peccato sessuale. Forse qui è un buon momento per aprire una parentesi riguardo come il peccato sessuale danneggia il corpo. Come il peccato sessuale danneggia il corpo. L'abbiamo visto in versetto 14, in versetto 17 lo dice ancora più chiaramente. Però la verità è che il peccato sessuale fa dei danni al corpo, specificamente alla mente. Questo include anche la visualizzazione della pornografia. Il cervello stesso viene riconfigurato quando si visualizza la pornografia. E questo ci porta a dire che il peccato sessuale non ha soltanto effetti spirituali, ma anche sul corpo destinato a risorgere. Questo è quello che dicono alcuni studiosi nel campo della medicina. Quando si visualizza la pornografia, vengono rilasciati degli ormoni molto potenti. Lo stesso ormone che viene rilasciato quando due persone si baciano in modo passionale, si accendono le passioni, vengono rilasciati questi ormoni. Il rilascio di questi ormoni crea una situazione strana per il corpo umano, perché insegna a rispondere a degli stimoli per i quali non sono stati disegnati. Il cervello è insegnato a rilasciare degli ormoni in risposta a stimoli sbagliati e questo porta l'individuo in una prigione dalla quale è sempre più difficile uscire. Il disegno di Dio è che questi ormoni, che questi processi mentali, servano per portare due persone più vicine l'uno all'altro, promuovere la salute mentale all'interno della coppia, ma quando invece la mente è insegnata a rispondere a stimoli sbagliati, la mente è portata in una profonda confusione mentale. Quando una persona ha un'esperienza sessuale, il cervello crea degli oppiacei, cioè delle droghe 4 volte più forti della morfina. E queste droghe arrivano nel cervello, il cervello si illumina come un albero di Natale. Questa è la ricompensa chimica più grande che possa ricevere il tuo cervello. L'individuo si trova sempre più imprigionato, il credente si trova più imprigionato, sa che guardare la pornografia è vergognoso, deve essere mantenuto in segreto, Per ogni volta che lo visualizza si trova ad essere trascinato ancora più dentro e viene, ogni volta che lo visualizza viene creato, fortificato un legame con le persone all'altro lato dello schermo e con le azioni false che vengono visualizzate. Quello che Dio ha disegnato per creare un legame duraturo con una sola persona viene usato per qualcosa di completamente diverso. E il risultato è che ci vuole sempre di più stimoli, più grandi per avere lo stesso effetto, la stessa ricompensa a livello chimico del cervello. Vediamo che queste riflessioni si collegano con il fatto che è un peccato contro il corpo stesso soffre quando la sessualità viene usata nel modo sbagliato. È una cosa seria. Una cosa profonda, i nostri corpi destinati ad essere risorti un giorno a immagine di Cristo meritano di meglio. Sicuramente vogliamo affermare che se c'è qualcuno che è in questo circolo vizioso, deve sapere, dobbiamo tutti sapere che c'è speranza. C'è speranza. Versetto 11, Paolo ci ha dato la speranza, tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, santificati, giustificati. E quello che forse mi verrebbe di incoraggiare a chiunque sta lottando con o la visualizzazione della pornografia o con altri peccati sessuali è di afferrare la speranza. Non lasciarlo lì, ma veramente credere e afferrare e dire io non sono più quella persona, io ero, sì è vero, ma adesso sono una nuova creazione in Cristo. E poi continuo a dirti quanto sarà meraviglioso il giorno in cui Dio mi libererà completamente di questa mia lotta. Credici, credici, lavora ogni giorno per essere libero, ma poi credici con tutte le tue forze. Che Dio intende, Dio è capace di liberarti anche nel presente. Fratelli e sorelle, non ci devono essere dubbi, Gesù è venuto non soltanto per liberarci dalla presenza del peccato, ma anche dalla potenza del peccato. Ci crediamo? L'ha fatto già, vero? Tanti di noi, tanti di voi. Peccati con le quali lottavate in passato, il Signore attraverso il vostro duro lavoro, la fatica, Lui vi ha abilitato, vi ha aiutato ad essere più santi. Prendete sprono di questi concetti. Quando siete nella tentazione, non posso farlo. Questo corpo è un trofeo di Dio. Non posso desecrarlo, non posso abbassarlo. Terzo argomento che Paolo usa per correggere la loro idea sbagliata della sessualità è l'argomento dell'unione del credente con Cristo. L'unione del credente con Cristo. Questo forse ci porterà a riflettere su delle parole più forti di questo brano. L'idea di Paolo è che siamo membra di Cristo. Questo lo dice in versetto 15. Siamo membra di Cristo. La risurrezione è dimostrazione di questo fatto, il nostro essere intrecciati o essere incollati. Versetto 17. Siamo uniti al Signore in uno spirito, siamo incollati. Questo essere incollato dal credente con Cristo, dimostrato nella dottrina della risurrezione con Cristo, è anche la dimostrazione della nostra unione col Signore. Quando Paolo dice come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi. Siamo una sola cosa col Signore. Ora, la prossima frase è veramente stupefacente. Perché dice che il fatto che siamo una sola cosa col Signore significa che dovrebbe essere impensabile. che uniamo Cristo con una prostituta. Guardate il versetto 15. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? In altre parole, prenderò le membra di Cristo per unirle a qualcuno che non è mio marito o mia moglie? Paolo dice no di certo. Una cosa impensabile. E abbiamo una delle immagini più forti in tutta questa argomentazione di Paolo. Dato che siamo membra di Cristo, letteralmente le arti e gli organi di Cristo, quando un credente si unisce ad una persona che non è suo marito, non è sua moglie, unisce Cristo alla prostituta. Fratelli e sorelle, lasciamo che queste parole entrino nel profondo delle nostre menti. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Queste non sono cose che non dobbiamo ascoltare come Chiesa. Queste non sono cose per qualcuno lì fuori. Questo è per la Chiesa. Purtroppo viviamo in un momento in cui l'etica sessuale, la moralità sessuale è tutta sballata. E minimizziamo e certe, per certe ragioni si minimizza la sessualità, la fornicazione, ma all'interno della Chiesa non può esistere. Come è possibile che si uniranno le membra di Cristo con quella della prostituta? Ora Paolo ci aiuta, perché dice in che senso c'è un'unione tra due persone quando c'è un atto di sessualità. Paolo cita Genesi 2:24 e dice che c'è una vera unione tra le persone. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei, poiché Dio dice i due diventeranno una sola carne. Ah, ma l'atto sessuale è soltanto un atto fisico. In che senso è un atto? O in che senso è una unione tra due persone? Non dobbiamo essere confusi. L'atto sessuale disegnato per una relazione monogama, marito e moglie, che dura tutta la vita, crea un legame profondo, molto più che un semplice atto fisico. Secondo Genesi 2:24, quando due persone si uniscono nell'atto sessuale, diventano una sola carne. È quello che è alla base della parentela, della istituzione fondamentale della società, cioè la famiglia. Un uomo diventa papà, e una donna diventa mamma e diventano una famiglia, perché c'è un'azione profonda che viene creata. Paolo poi aggiunge nell'ultima frase, dice: non sia mai che ci uniamo, che ci si unisca a una persona in un atto di fornicazione spirituale. Perché? Perché il versetto 17 dice che siamo già uniti al Signore, nello Spirito, con Lui. Unirci in una relazione di una sola carne è impensabile per il credente, perché siamo già uniti spiritualmente a Cristo. Potremmo dire siamo già sposati con Cristo spiritualmente. È vero che chi si unisce ad una persona che non è suo marito o moglie diventa una carne con lui, ma noi siamo già uniti a Cristo. E quello che Paolo vuole che si concluda è che dovremo onorare e preferire infinitamente di più la nostra unione, il nostro matrimonio con Cristo, che l'unione carnale nella fornicazione. Noi lo sappiamo, il matrimonio è soltanto è un dipinto del vero matrimonio spirituale tra i credenti e il loro Signore. Il matrimonio è una immagine, è una analogia della relazione di unione con Cristo. E dovremmo preferire infinitamente di più la nostra unione con Cristo, che l'unione carnale, l'unione vietata della fornicazione, è un atto di tradimento. È un atto impensabile nel contesto della nostra unione con Cristo. Paolo dice: dovremmo onorare, preferire infinitamente di più la nostra unione con Cristo che non l'unione carnale nella fornicazione. Uno ha ragione di con chi siamo uniti. Chi si unisce al Signore è uno spirito con Lui. Dovremmo preferire infinitamente di più la nostra unione con Cristo e dovremmo preferirlo anche a ragione della sfera in cui è avvenuta questa unione, nello spirito. Ovviamente la nostra unione con Cristo non è carnale, è spirituale, però è reale. È reale. Efesini 5:32 Paolo dice che il credente è sposato con Cristo. Vi ricordate? Ecco, vi dico un mistero. La vera applicazione della unione tra l'uomo e la donna nel giardino, ecco, vi dico un mistero, parlo riguardo che cosa? Cristo e la Chiesa. Questa è la vera applicazione. In altre parole, l'unione spirituale del credente con Cristo dovrebbe causare che la nostra lealtà, nostro affetto, nostro desiderio, nostro zelo sia per Lui. Al di sopra di ogni cosa, sia per lui al di sopra di ogni cosa, relazione, sfogo momentaneo, e deve causare al credente un senso di rifiuto, di paura. Infatti poi dirà: fuggite la fornicazione, siete sposati con Cristo, fuggite, scappate via. Deve causare nel credente un senso di rifiuto, di paura, di qualsiasi azione, qualsiasi relazione che possa mettere a repentaglio il nostro matrimonio spirituale con Cristo. Possiamo dirlo per noi? Qual è lo stato della nostra relazione con Cristo? Per noi uomini, forse pensare al matrimonio nel contesto cristiano spirituale ci porta qualche dubbio, ma non dobbiamo essere confusi. Stiamo parlando di per chi batte il nostro cuore, chi è l'oggetto del nostro affetto, chi è colui al quale non vorremmo mai tradire a ragione del suo amore per noi. I nostri affetti, i nostri cuori. Quando è l'ultima volta che il tuo cuore ha bruciato per Cristo, che l'hai visto glorioso, che l'hai visto maestuoso, e hai detto: Cristo, non sei una nozione, non sei solo una dottrina, per quanto la dottrina è applicabile a Lui, amiamo la dottrina, ma non è solo quello. La mia vita intera serve per inseguirlo, per conoscerlo. La mia relazione con lui è tutto quello che importa. Richard Sibbs ci dà un altro consiglio nella nostra lotta contro l'immoralità di tutti i tipi, anche sessuale. Puritano dice: colui che vede l'eccellenza in Dio può scatenarlo in qualsiasi tentazione, perché se Satana lo tenterà al peccare, considererà con se stesso: perderò le dolci contentezze del cielo per soddisfare una passione così bassa? Perderò la mia pace di coscienza e gioia nello spirito per soddisfare una corruzione disordinata? Considera tutto ciò che perdiamo quando commettiamo qualsiasi peccato. Il profitto e piacere che una persona riceve nel seguire il mondo, ahimè, cosa sono in confronto alle consolazioni che perdiamo? A te, le sorelle, non facciamo questo brutto scambio. Niente, niente vale come Cristo. Niente vale come avere una relazione pura, una relazione viva, una relazione giornaliera con Gesù Cristo. Così, fratelli e sorelle, continuiamo il nostro combattimento, ricordando il limite della libertà cristiana. Ricordando il destino, i nostri corpi risuscitati un giorno, e anche la nostra unione con Cristo Gesù. Vogliamo cantare adesso un canto.